Buonasera, benvenuti, non sono Shmuel Lampronti evidentemente, e benvenuto Monsignor Pier Francesco Fumagalli, che sarà uno dei due relatori di questa sera. Questo è il secondo incontro del ciclo a due voci sul tema dell'Esodo. Settimana scorsa avete ascoltato il rabbino capo di Milano, Rav Alfonso Arbib, e Padre Mark Rastuan. Questa sera con Monsignor Fumagalli doveva essere presente Shmuel Lampronti, che però per impegni accademici è stato trattenuto a Parigi, e quindi ascolteremo invece l'interpretazione di Miriam Camerini, che si è gentilmente offerta di sostituire il dottor Lampronti, ma che, poiché aveva anche altri impegni, arriverà leggermente in ritardo. Quindi iniziamo ad ascoltare la relazione di Padre Fumagalli e eventualmente le domande sulla sua relazione. Io non vi faccio perdere molto tempo, ma poiché non so se tutti i presenti di questa sera erano presenti anche settimana scorsa, ricordo brevemente che gli incontri di quest'anno sono incontri a due voci, ebraico-cristiani, che non significa ebraico-cattolici, quindi sono ecumenici da parte cristiana, sul libro dell'Esodo e mettono a tema il testo biblico in maniera centrale, ma la scelta che abbiamo fatto quest'anno, e chi ha partecipato la settimana scorsa già se ne è reso conto, è stata quella di inserire il più possibile anche le arti in questo percorso, quindi il cinema, la musica, le arti figurative. In diversi incontri ascolteremo o vedremo come il testo biblico è stato riverberato nelle arti. Questo perché la Bibbia non è solo un testo da leggere, ma è un'esperienza viva da fare e da portare in tutti i momenti della vita. Monsignor Pier Francesco Fumagalli, che ha già partecipato diversi anni fa agli incontri a due voci di San Fedele, è viceprefetto della Veneranda Biblioteca Ambrosiana, dove dirige due classi di studio, una è quella dedicata al Vicino Oriente, l'altra è quella dedicata all'Estremo Oriente. Le sue competenze spaziano dall'Occidente all'Oriente più estremo. Uno dei suoi mestieri collaterali è quello di fare il professore di lingua e letteratura cinese all'Università Cattolica di Brescia. Si è occupato per decenni, non so quanti ho perso il conto, di dialogo ebraico-cristiano. Fa parte della commissione bilaterale Santa Sede Gran Rabbinato di Israele. Tra i libri che ha scritto ne segnalo soltanto due: uno è del 2010, Roma e Gerusalemme, sui rapporti tra ebraismo e cristianesimo; l'altro, più recente, del 2016, ha come titolo Ecumenismo ed è appunto un'introduzione al rapporto ecumenico intracristiano. Il tema di cui si occuperà questa sera è, a partire da un versetto dell'Esodo, l'oscurità si palperà, segni per la libertà. Vi cedo immediatamente la parola, lo ascoltiamo e poi ascoltiamo Miriam se arriva oppure iniziamo con il dibattito. Grazie di aver accettato l'invito anzitutto.
Molte grazie, buonasera a tutte e a tutti, grazie a Claudia Milani per questa introduzione, per il lavoro di organizzazione che dedica insieme con il Centro di San Fedele e gli altri collaboratori e istituzioni che collaborano, e quindi ho accettato molto volentieri di venire, certo, perché mi interessa molto rapporto di dialogo e di collaborazione tra ebrei e cristiani. Il rabbino, già rabbino capo di Milano, rabbino emerito capo di Milano, Giuseppe Laras, nell'occasione in cui partecipai qualche tempo fa a uno di questi incontri a due voci, era dedicato al profeta Osea, e ebbe a sottolineare come, a suo avviso, e credo che se siamo così anche numerosi, che siamo certamente concordi e ce lo ricorderemo probabilmente tutti, il dialogo ebraico-cristiano è un'esperienza di profezia del secolo contemporaneo, insomma, dell'età contemporanea. Se ci si chiede dov'è possibile trovare una esperienza di profezia, a suo avviso egli ebbe a concludere quell'incontro a due voci sottolineando questo aspetto, quindi un aspetto diciamo rivolto all'impegno per il futuro come tipico dell'appello dei profeti che parlano a nome di Dio. È vero che in questo incontro a due voci per il momento siamo un po' sospesi perché per ora è monologico, non è così dialogico come desidereremmo, quindi in questo momento dobbiamo anche diciamo cogliere questo silenzio. D'altronde c'è questo aspetto del silenzio, una voce di silenzio eccetera, quindi nel dialogo c'è anche il silenzio e perciò va bene, anche la mancanza di una voce interroga anche solo già così. C'è da dire che nello stesso tempo il dialogo produce poi una amicizia, una collaborazione fraterna, uno studio insieme eccetera, per cui in realtà poi non è solo dialogo, è proprio una vita che si svolge insieme e costruisce insieme. Farò solo due esempi nostri, poi vedo appunto la nostra diciamo, dottoressa di Monza, Alessandra, che partecipa sempre, che è una delle protagoniste diciamo, di queste iniziative, e si sono verificate in questi ultimi tempi qui a Milano queste esperienze di collaborazione ebraico-cristiana nel campo della, diciamo, ospedaliero e nel campo delle case di detenzione, della detenzione e riabilitazione dei detenuti. Quindi queste due esperienze sono tuttora in corso. Mi rincresce che non ho pensato di portare qui un po' di questi libri appena pubblicati dal titolo Salute e Identità Religiose. Mi pare che siamo qui forse un centinaio. Mi rincresce, però spero che per la prossima volta, in qualche modo, al prossimo incontro, si possa portare qui una cassetta o due, un paio di cassette di questa pubblicazione. Forse il Centro San Fedele potrà benissimo prenderle prima che finiscano al bacio, no? Non dico perché tanto purtroppo presto la sorte del cartaceo è piuttosto misera rispetto alla editoria elettronica o alle tutti voi. Io non ce l'ho neanche il telefonino in tasca, quindi è inutile che tentiate di telefonarmi, ma vedo, so che tutti voi ormai usate, non so se si dice Facebook piuttosto che Twitter o quelle robe lì, e quindi immagino che preferiate più che l'incontro reale l'incontro virtuale, cioè chi ritiene che sia più il virtuale sia più reale del reale, ma insomma queste sono, è solo perché così magari arriva e si materializza anche la attesa seconda voce. Comunque riguardo alla fuga in Egitto, dall'Egitto e la fuga in Egitto, queste fughe diciamo che vanno e vengono dall'Egitto, in realtà che cosa sia l'Egitto? Oh, forse è arrivata, no, non vedo fin là. Se poi occorrono sedie, qui ce ne sono un paio ancora libere, comunque dico beati gli ultimi perché saranno i primi, quindi basta fare così.
Quindi provvediamo subito a questa operazione strategica.
Sì, il dialogo ebraico-cristiano mantiene anche abbastanza in movimento, come vedete, e fa bene alla salute. Proprio perché per andare e uscire dall'Egitto occorre comunque un po' di movimento, anche se in ogni caso questo tema, che cosa sia, dove sia l'Egitto, che cosa si intenda per Egitto, eccetera, è un po' il tema dell'uscita e dell'entrata, è un tema ricorrente non solo nella Bibbia, ma nell'esperienza umana universale. Quindi, appunto, diciamo, l'uscita dei progenitori dal giardino dell'Eden, l'uscita di Abramo da Haran, l'uscita di Abramo che poi lascia anche la terra di Canaan e va in Egitto e poi ritorna ancora in terra di Canaan, il patriarca Giuseppe che lascia in schiavitù, venduto, lascia la terra di Canaan e va in Egitto, e poi di nuovo il popolo, invece tutto il popolo che lascia l'Egitto per andare a servire il Signore. Questa è la caratteristica particolare che contrassegna questa particolare uscita dall'Egitto rispetto a tante altre uscite, diciamo. Però è vero che l'esperienza umana è un po' così. Pensiamo all'uscita, qualcosa di simile, di Maometto che esce per andare, lascia la Mecca per andare a Medina, e all'inizio dell'Islam, nel 622. Pensiamo all'uscita di tutti i migranti africani che adesso lasciano un grande continente, o i migranti che vengono dal Medio o Estremo o dall'Asia centrale, Medio Oriente o da altre regioni del mondo. Questa migrazione, diciamo, a qualche cosa di universale, no? Ecco, o Lot che fugge da Sodoma, Mosè stesso fugge dall'Egitto quando è accusato di omicidio, quindi lascia l'Egitto e poi ritorna in Egitto dopo l'esperienza del rovetto ardente. Quindi c'è un'uscita, un'entrata continua, un dinamismo continuo. Nell'America Latina i popoli delle Ande, i popoli Tupinambà, hanno un'esperienza di esodo, come è noto, anch'essa simile, in qualche volta è stata spesso paragonata all'esperienza dell'esodo. Esperienze contemporanee di uscita anche terribilmente tragiche, pensiamo alla Shoah, pensiamo nell'ambito cinese, è stato evocato il mondo cinese, la lunga marcia, anch'essa che ha qualche cosa di mitico per portare poi alla salvezza, diciamo, verso questo sole dell'avvenire, i protagonisti di questa lunga marcia. Questa uscita spesso nella prospettiva biblica ha uno scopo salvifico, anche l'uscita stessa comunque di Adamo ed Eva dal giardino dell'Eden viene spesso interpretata come qualcosa di positivo. Se non fossero usciti dal giardino dell'Eden non avrebbero potuto in un certo senso passare dall'esperienza del mondo agricolo, dal mangiare solo l'erba, poi l'esperienza, se vogliamo, della civiltà successiva. Quindi questo è un aspetto dal punto di vista cristiano, è la felix culpa che permette invece poi la incarnazione della seconda persona della Trinità, il Verbo. Quindi anche questa uscita è un'uscita che contribuisce, anzi fondamentale, per una storia della salvezza. Anche Noè si apparta per costruire l'arca, però quindi dove sarebbero stati salvati quei pochi della sua famiglia e degli animali necessari per continuare. Quindi questa uscita dal consorzio umano o da altri aspetti è sempre: Abramo esce, lascia la tua terra, ma per avere una discendenza numerosa come le stelle del cielo e la sabbia della riva del mare. Così ha lo stesso Giuseppe, per poter poi salvare dalla carestia il popolo, i suoi fratelli, con tutti i discendenti di Giacobbe. Quindi l'aspetto particolare dell'uscita dall'Egitto è l'uscita nella notte pasquale. Questa è la caratteristica che ci interessa, la notte, che è una notte evidentemente segno di silenzio, appunto di tenebra. Questo uscire nella notte è sempre una caratteristica estremamente importante. Il segno della tenebra e il silenzio sono possibilità di una nuova creazione, di un nuovo mondo, diciamo, e l'uscita nella notte e poi il passaggio del mare, anche il mare che è insieme un elemento ambiguo, buono e cattivo, ma che si rivela quindi strumento di salvezza. Questo come introduzione, diciamo, all'argomento. D'altra parte l'interpretazione cristiana dell'uscita dall'Egitto dura da 2000 anni, quindi mentre sentiremo la riflessione da un punto di vista ebraico, noi di solito siamo orientati a ricordarci ciò che è stato detto, come alcuni durante i secoli hanno un po' interpretato questa uscita dall'Egitto. Allora, prima di tutto, c'è il seder di Pasqua, che è il punto in cui si realizza l'esperienza pasquale del cristiano, per cui la notte pasquale diventa nella notte in cui il Salvatore, il Messia, il Cristo Gesù istituisce appunto l'Eucarestia, istituisce il segno della uscita di questo esodo che lui aveva già annunciato a Elia e a Mosè sul monte della Trasfigurazione. Quindi questo, la connessione tra l'esperienza ebraica e l'esperienza cristiana è radicata nella esperienza della Pasqua di Gesù, che Gesù vive con i suoi discepoli. Questo è il punto fondamentale. Quindi anche Gesù vive questa uscita dall'Egitto quando la vede come una sua uscita salvifica, nella quale traghetta, porta con sé tutto il popolo ebraico, e con il popolo ebraico messianicamente, realizzando le scritture profetiche, e tutta l'umanità, un po' come appunto Noè profeticamente nell'arca porta tutta l'umanità, anche se quel diluvio non fu universale, come sappiamo, un grande diluvio, una grande ondata di queste onde enormi provocate da maremoti o terremoti, per esempio, ma comunque ha fatto certamente, o altri fenomeni che noi non possiamo conoscere del tutto. Però l'esperienza della Pasqua ebraica vissuta da Gesù e dai discepoli è un'esperienza quindi in cui l'uscita dall'Egitto è certamente anch'essa un elemento importante della celebrazione della Pasqua ebraica. Siamo noi, Gesù insieme, tutti insieme, usciamo dall'Egitto. Però poi naturalmente noi interpretiamo tutto questo con un'interpretazione che si somma lungo 2000 anni di storia. Questa è la caratteristica. Noi non possiamo fare a meno, e lo facciamo in questo momento, consciamente o inconsciamente, ciascuno di noi ha una sua idea di che cos'è l'uscita dall'Egitto. Allora io farò soltanto due o tre tappe di questo per arrivare a noi, perché non possiamo vivere altri 2000 anni per ripassare tutto quello che è stato scritto, detto, pensato e vissuto nei 2000 anni prima di noi. Faccio solo due o tre esempi. Il primo esempio è Santo Stefano, cioè Stefano, il diacono Stefano, negli Atti degli Apostoli, al capitolo, mi pare, 7, nel settimo, dove Santo Stefano c'è il discorso sul riassuntivo più grande, più importante, che è messo in bocca a Stefano, che rilegge tutta la storia delle uscite e della salvezza in chiave, appunto, ormai per la prima volta in chiave cristiana. In questo sommario e discorso, che invito a leggere e a considerare, non è presente, cioè si parla di tutto, di Abramo, di Mosè, eccetera, ma non si parla dell'uscita dall'Egitto. Quindi non ha particolare importanza, perché l'argomento è il silenzio, quindi bisogna esaminare anche ciò di cui non si parla e perché non se ne parla, no? Perché appunto il desiderio di questa sintesi che San Luca negli Atti degli Apostoli mette in bocca a Santo Stefano, al diacono Stefano che sta per essere lapidato, è una sua identificazione con l'esperienza di Gesù che viene crocifisso, tra Stefano che viene lapidato e Gesù che viene crocifisso. E comunque in questo discorso manca, si vede leggendolo, a un certo punto si arriva dove si potrebbe o si dovrebbe anche mettere in bocca a Stefano l'esperienza dell'uscita dall'Egitto, del passaggio del Mar Rosso, che questo noi però lo celebriamo anche, lo abbiamo molto ben presente anche nella Pasqua cristiana, nella notte pasquale, col cantico del mare e tutte le altre cose, ma non se ne parla in quel discorso. Questo è abbastanza interessante, c'è un silenzio, c'è una viene messo tra parentesi. Proviamo ad andare un po' più avanti, prendiamo solo due esempi, il Origene, le sue omelie sull'Esodo e Beda è venerabile nel mondo latino, quindi nel mondo greco alessandrino Origene e nel mondo invece alessandrino. Ora, secondo Origene, anche l'Esodo, come tutta la parola di Dio, è come un seme che ha molti sensi figurati, è tipico dell'esegesi greca alessandrina, dei padri della Chiesa, di una parte dei padri della Chiesa. Quindi, e allora dice che noi dobbiamo uscire dall'Egitto e abbandonare il mondo se vogliamo servire a Dio, che è esattamente ciò che al rovetto viene rivelato a Mosè da parte di Dio. Lascia andare, vai dal faraone e gli lascia andare il popolo perché venga a servirmi su questo monte. Per cui ogni aspetto dell'esodo viene interpretato però secondo il modo di interpretare dei padri greci, in senso allegorico, in senso tipologico, in senso spirituale, è tutto riferito in sostanza a Cristo. Facciamo un esempio: la via dell'esodo, che è di 3 giorni di cammino, è di 3 giorni perché Cristo è via, verità e vita. Allora il 3 non c'entra con l'aspetto, diciamo, storico, geografico, ma è semplicemente uno spunto per riprendere passi del Vangelo che in qualche modo vengono collegati con questo racconto dell'Esodo. Quindi c'è un senso che non è più quello storico, ma volta a volta, in questo caso è un senso morale, allegorico e morale. Cristo è via, verità e vita. Perciò dice, bisogna che purifichiamo 3 aspetti della nostra vita, dall'allegoria passa al senso morale, dobbiamo purificare le parole, gli atti e i pensieri. Questo è Origene. Beh, è bene ricordarlo perché, volenti o nolenti, noi comunque tutti siamo eredi di questo. E poiché abbiamo parlato dell'ecumenismo, del senso complessivo della Chiesa, la Chiesa greca dipende da questa interpretazione. Quindi i nostri fratelli ortodossi, greci, cristiani, sono più sensibili a questo tipo di considerazioni. Quindi, in un certo senso, evocando Origene, cerchiamo di renderli più presenti. Magari c'è qualche cristiano ortodosso o assiro o delle chiese orientali qui tra noi, e quindi egli potrà intervenire con più conoscenza di causa nel dialogo che tra l'istante potremo cominciare, no? Quindi ecco perché ho scelto Origene, quindi anche per questo motivo. Mi è anche simpatico, ma questo è un altro discorso. Origene, Clemente di Alessandria, la chiesa alessandrina è molto interessante per molti motivi. Comunque, nella Omelia Quinta, quella appunto dedicata proprio all'uscita di Israele dall'Egitto, Origene riferisce tutto a Cristo, e quando commenta il cantico del mare, inneggio al Signore che è veramente glorioso, cavallo e cavaliere ha sommerso nel mare, va subito a parlare del senso morale. Senso morale. Siamo al completo.
Però possiamo andare avanti lo stesso.
Bene, possiamo andare avanti. Bene arrivato, bene. Allora, siamo al Cantico del Mare, comunque non siamo andati molto avanti. E lo applica in senso morale, dice: il mare e il faraone rappresentano il male e il peccato, quindi la negatività. Ecco un altro esempio di questa interpretazione allegorico-morale che i padri greci amano e sviluppano. In questo punto accenno che ho fatto, sottolineo che in generale, qui fino al secondo secolo, non ci sono prospettive di sostituzione tra Israele e la Chiesa nelle letture di Clemente di Alessandria e di Origene, cioè insomma per i primi secoli, prima della Chiesa costantiniana. E quindi il Cantico del Mare, l'uscita dall'Egitto, non significa che siamo noi che usciamo dall'Egitto, siamo noi il nuovo Israele come Chiesa e l'Israele antico ormai non ci interessa più. Di questo è ciò che a me mi ha colto leggendo, ciò che mi ho trovato interessante leggendo sotto questo aspetto, l'interpretazione dei padri greci prima di Costantino, prima della, diciamo che, della svolta costantiniana. Lo dico perché invece leggendo il modo in cui per esempio un esegeti come Benigno Papa o altri contemporanei nostri nel 1981 o in anni intorno a questo ai nostri commentano invece ad esempio il discorso di Stefano che ho appena citato negli Atti degli Apostoli, lo commentano sempre tradizionalmente in una prospettiva totalmente di sostituzione della Chiesa rispetto a Israele. Quindi chi compie il passaggio del mare, chi compie tutto questo, non è, Israele ormai non ha più niente da dirci. Se leggete il commento degli Apostoli di Benigno Papa del 1981, troverete invece appunto una maniera di interpretare profondamente influenzata dal pregiudizio anti-ebraico che si sviluppa dopo la fase costantiniana, dopo la svolta costantiniana. E siccome siamo a Milano e si attribuisce questo al cosiddetto editto di Costantino, la cosa ci interessa anche fisicamente, oltre che storicamente. Ecco, questo per ricordare come un certo modo di leggere prima della svolta di Costantino. Se poi invece guardiamo Isidoro di Siviglia, quindi siamo ormai alcuni secoli dopo e si è già compiuta la fine della Chiesa giudeo-cristiana, diciamo comunque una Chiesa in cui la partecipazione di ebraica è ancora di un certo peso, ma verso il V secolo ormai questo è praticamente cessato. Nelle sue questioni sull'Antico Testamento nell'Esodo, egli parla soprattutto delle allegorie, delle figure, dei tipi, parla di questa figurata misteria e l'Egitto ormai è il mondo intero, quindi il cristiano che deve uscire dal mondo. I 70 ebrei che entrano in Egitto con Giacobbe al tempo di Giuseppe sono i 70 discepoli di Cristo che entrano nel mondo. È un esempio totalmente cristologico, come dico ormai il rapporto con Israele non è più presente. La morte di Giuseppe è analoga alla morte di Cristo in croce. La morte di Giuseppe, diciamo che però è destinato a morte, ma non muore e poi risorge, insomma, in un certo senso viene salvato e salva poi gli altri. E quindi la moltiplicazione degli ebrei in Egitto è in realtà la moltiplicazione dei cristiani nel mondo e così via. E così passa al Decalogo. Il Decalogo è l'interpretazione cristologica e trinitaria anche nel Decalogo, salvo poi diciamo dover riconoscere che tutti i precetti del Decalogo però rimangono tutti realisticamente veri, tranne il sabato, che invece su quello si fa un'interpretazione diciamo allegorica e cristologica, quindi dopo non si riesce poi a uscire facilmente da contraddizioni se si applicano tutte questi sistemi. Però vedete la differenza nelle interpretazioni tra la Chiesa d'Oriente, la Chiesa d'Occidente, e la Chiesa d'Oriente mi sono limitato al periodo prima di Costantino, perché sennò poi troveremmo invece interpretazioni dove appunto Israele scompare ancora del tutto, come sia nella Chiesa latina che nella Chiesa orientale, e questo resta fino ai giorni nostri. E così Sant'Ambrogio ha delle affermazioni abbastanza singolari, perché comunque qui a Milano c'era una comunità ebraica con la quale Sant'Ambrogio era in un rapporto di amore e odio, un po' dialettico, e quindi ogni tanto comunque nelle sue affermazioni molto acute che fa, coglie degli aspetti invece ancora interessanti. Uno di questi è quando dice che chi celebra tipologicamente la Pasqua può essere esposto a veleno. Una sua affermazione celebre, che è difficile da capire cosa voglia dire, ma la interpretazione tipologica della Pasqua potrebbero essere degli eretici cristiani, se lui ha sempre di mira un po' gli ariani o altri, oppure forse anche cristiani giudaizzanti, oppure invece diciamo è un ammonimento proprio in generale ai cristiani a considerare invece le cose anche sotto un aspetto storico, non soltanto sotto l'aspetto allegorico. Comunque lasciamo alla discussione questo. Adesso che ho terminato tutto questo aspetto che secondo me occorre ricordare, perché nella nostra, quando noi ci accostiamo ai testi biblici, abbiamo sempre comunque dei pregiudizi, che lo vogliamo o no, e quindi ne ho ricordato alcuni giusto per avvicinarci meglio. Tuttavia adesso aggiungo e concludo che l'uscita dal, appunto, dall'Egitto, e il senso di sentirsi stranieri e nella esperienza umana secondo la Sacra Scrittura, sia ebraica che cristiana, c'è sempre un ammonimento a dire: ricordati che tu fosti straniero in terra d'Egitto, e quindi amerai lo straniero, amerai il povero, amerai l'orfano, la vedova e colui che soffre, l'infermo. Quindi questi aspetti sono aspetti di estraneità. Tu non sei straniero, tu non sei infermo, non sei orfano, non sei eccetera eccetera, cioè è il problema dell'alterità. E quell'altro che invece è in quella situazione, diciamo, tu sei, per semplificare, dato che hanno messo questo titolo sulla tenebra eccetera, tu sei nella luce, la luce del Sinai, la luce della fiaccola che brilla davanti al popolo che passa il mare e che va verso il Sinai, sei nella luce, l'altro è nella tenebra. E quindi, ma siccome anche tu eri nella tenebra, devi occuparti di chi è nella tenebra. Questo è un po' il discorso. Questo è certamente un aspetto singolare, diciamo. Noi siamo provocati a questo, e quindi credo, come cristiani, e penso poi sentiremo altri tipi di considerazioni come ebrei, siamo provocati quindi a una azione anche collaborativa tra ebrei e cristiani verso coloro che da un punto di vista sono dall'altra parte del mare o dall'altra parte della libertà, sono in una terra di schiavitù, sono in una situazione di debolezza, di oppressione, di male. Questo è un aspetto. D'altra parte, poche settimane fa, il 18 di ottobre, il nuovo arcivescovo di Milano è venuto in Ambrosiana, ha fatto un discorso. Questo discorso che ci ha fatto l'Accademia Ambrosiana, tra le altre cose, penso che sia appunto in rete, quindi leggibile. Io l'ho cercato in vano, non l'ho trovato, non sono stato capace di leggerlo, l'ho sentito perché ero lì presente, però non ho il bene di... ho cercato, volevo citare le parole questa sera, ma non le ho ritrovate. Comunque, tra le altre cose che ha detto che in realtà nessuno di noi può essere considerato straniero o può considerare gli altri stranieri, ma dobbiamo sentirci tutti appunto fratelli. Quindi da questo punto di vista la sfida è, se vogliamo, ancora più interessante. Non solo quindi l'andare verso coloro che a nostro avviso hanno bisogno di un aiuto, ma anche togliere ogni barriera, quindi le persone che arrivano, i popoli che arrivano anche adesso, i migranti che premono alle porte dell'Europa, ci vengono presentati come un po' come specie, qualche volta da qualcuno, come specie di barbari che arrivano, chissà che cosa portano, eccetera. In realtà non essi non vengono dalla tenebra o dal male, ma siamo tutti insieme in questo in questa umanità che ha aspetti di luce, aspetti di tenebra, e che insieme però non possiamo, cioè, toglierci al di fuori di questo. Ecco, questa è l'ultima considerazione che volevo fare, ma desidero molto sentire adesso, come penso tutti voi, la nostra Lilian Cavelli.